La storia in podcast di Focus.
Sugli zar moscoviti è lungo e complesso. Nel quadro delle nostre conversazioni che vertono sul periodo inaugurato da Pietro il Grande nel XVII secolo, periodo di forte modernizzazione e apertura verso l'Occidente, io mi limiterò ad alcuni cenni. Abbiamo parlato dell'ascesa di Mosca, del Granducato Principato di Mosca come realtà egemone rispetto agli altri stati slavi della ex Rus di Kiev, ad eccezione di quelli rientranti nell'orbita della Lituania, poi Polonia-Lituania, il principale antagonista di Mosca. Se guardiamo i fattori per cui Mosca, insediamento germinato dal principato di Vladimir Suzdal sul fiume Moscova, connesso ai più importanti sistemi fluviali della Russia settentrionale e occidentale, in una posizione ben difesa che poteva fungere da rifugio e protezione, da centro raccolta profughi, possiamo dire capiamo tante cose. La sua è una storia di continue espansioni, di spregiudicate lotte con altri principati, di connivenze con i mongoli, di appoggio della Chiesa ortodossa, il cui patriarca risiede a Mosca, di acquisizione di una posizione di forza anche rispetto ai mongoli. Quindi si finisce per guardare a Mosca come l'unica possibilità per scuotere il giogo mongolo. I moscoviti riusciranno nell'intento, anche perché sarà lo stesso popolo dell'Orda d'Oro, che era la denominazione, lacerato da dissidi e contrasti, sempre di origine successoria, a disperdersi e a indebolirsi. Quindi assistiamo all'assorbimento da parte di Mosca di principati slavi minori, allo sviluppo di una statualità forte che prende presto i connotati di una autocrazia, e cioè un potere assoluto del sovrano, ispirata da un'ideologia che potremmo definire pan-russa, soprattutto dopo l'allontanamento dei mongoli nel 1480. Fra i principi notevoli del periodo propriamente moscovita ricordiamo Ivan III, anch'egli detto il Grande, che regnò dal 1462 al 1503. Era una forte personalità, è stato paragonato a Luigi XI di Francia. Sotto di lui assistiamo alla creazione dello Stato nazionale russo. È stato sottolineato spesso che l'impronta mongola nella sua concezione è stata molto forte. Basti accennare all'organizzazione militare, al sistema d'esazione fiscale, alle leggi penali, a protocollo diplomatico, ma anche all'idea del servizio illimitato verso lo Stato nella persona del sovrano, da cui discendeva il potere per concessione. E Ivan III rivendica la proprietà di tutte le terre russe, pone la figura dell'autocrate come capo militare, pone la base per l'unità fra Chiesa e Stato. Rivendicava, insomma, l'autorità politica, economica, militare e religiosa, perché regnava per diritto divino. Nasce allora una nuova classe di burocrati e di soldati. Qui vengono date in appannaggio, in cambio del servizio, le terre. E quindi una classe di proprietari che si affianca a quella dei principi del sangue, che formano il gruppo dei boiari, dell'aristocrazia vera e propria intorno al sovrano. Ma Ivan III ha anche presente come modello di regalità Bisanzio, e non a caso, perché sposa proprio l'ultima paleologo, e cioè Zoe, nel 1472, che era scappata a Roma dopo la conquista turca del 1453. E tramite questo matrimonio, però, più che la cultura classica greca e latina, giunge in Russia l'ideologia imperiale. È in questo contesto che può prendere corpo l'idea di Mosca Terza Roma. La prima, la seconda è caduta e la terza siamo noi. Thank you. Suo figlio, Basilio III, che regna dal 1505 al 1533, prosegue la linea del padre, ma è il nipote Ivano IV, detto il Terribile, a segnare l'inizio della storia moderna russa. Sotto di lui continua l'espansione territoriale, con la conquista di territori a est degli Urali, con la conquista del territorio siberiano e la liquidazione di forte impatto anche simbolico dei residui canati, i territori che facevano capo ai Khan, di Astrakhan e Kazan. Nel contempo, proprio con Ivan IV, lo Stato però si dissangua in un lungo contenzioso con polacchi e svedesi per il Baltico, che premeva Ivan più ancora dell'Oriente, perché era lì che si giocava l'affermazione di Mosca rispetto all'Europa. È sempre la duplice natura. Ma Ivan IV è anche ricordato per la sua feroce politica interna, volta a ridurre il potere dei principi, dei boiari, i principi che erano stati subordinati al potere di Mosca, ma che avrebbero potuto avere la capacità di limitare il potere del sovrano. La minorità di Ivan IV, infatti, era stata segnata dallo strapotere dei boiari, dalle lotte delle famiglie intorno al trono, da violenze ed umiliazioni a cui si fa risalire la sua spietatezza nell'annientare l'alta aristocrazia nel procedere a una nuova ripartizione del suolo e della manodopera, e cioè dei contadini, perché diciamocelo, la terra senza il contadino che la lavora non vale nulla, a vantaggio di una nuova aristocrazia che potremmo dire di servizio, o una nobiltà di servizio. E questo processo si accentua con i suoi successori. Ma il dramma viene alla morte di Ivan nel 1584. Ivan, che è colpevole di avere ucciso il suo erede diretto, Ivan, nel 1581 in un impeto di rabbia. E questo apre una seria crisi dinastica. L'aristocrazia, per quanto dissanguata dalle persecuzioni, non è morta, e lo dimostra cercando di approfittare della minorità e dell'incapacità di Teodoro e Demetrio, Fiodor e Dimitri, gli eredi di Ivan, che aveva per inciso avuto 6 mogli, per imporre un governo oligarchico e rifarsi del potere perduto. Quindi riprendono le lotte fra le varie fazioni di boiari, che sfruttano ognuna per proprio conto il malcontento popolare. Nel 1584 sale al trono Teodoro, invalido, giudicato incapace, prima posto sotto la tutela dello zio materno Nikita Romanov e poi di Boris Godunov, all'italiana Boris Godunov, cognato di Teodoro, che resta ben presto padrone della situazione. Nel 1591 muore il fratello di Teodoro, Dimitri appunto, Demetrio, in modo sospetto, perché viene trovato con la gola tagliata nel giardino della residenza di Uglich, dove era stato collocato, e si attribuisce il taglio della gola a un disgraziato incidente di gioco. La voce popolare incolpò di assassinio Boris Godunov, ma egli fu prontamente scagionato da un'inchiesta ufficiale che dichiarò la morte dell'erede appunto accidentale. Godunov rafforzò, in vista dei pericoli, la difesa dello Stato a costo di nuove tasse, che portarono a un progressivo impoverimento del popolo e a relativo malcontento. Nel 1598, alla morte dell'incapace Teodoro, fu proprio Godunov ad essere eletto zar dall'Assemblea della Terra, o Zemsky Sobor, composta da rappresentanti della Chiesa, dei boiari, delle alte cariche dello Stato, degli agricoltori, dei commercianti e degli artigiani, una specie di stati generali. Ma già nel 1605 morì, lasciando la Moscovia in una situazione molto difficile, che non sfuggì ai suoi vicini polacchi, svedesi e comunque ai tatari, che non erano poi del tutto morti. E questo è il periodo dei torbidi, il periodo della cosiddetta smuta, di sommosse interne e di attacchi esterni, polacchi soprattutto, in cui vennero usati anche dei cosiddetti falsi Demetri come pretendenti al trono russo. Stante il fatto che non erano chiarite le circostanze della morte del piccolo Demetrio, che era l'ultimo discendente diretto di Ivan IV, della dinastia dei cosiddetti Riurichidi, che risaliva agli Scandinavi, i quali con il mitico Riurik o Rurig e i suoi discendenti avevano dato vita a tutte le principalità della Rus di Kiev. Il periodo dei Torbidi si concluse di fatto solo nel 1613 con l'elezione, sempre da parte di quell'assemblea della terra, di Michele Romanov, che era appena sedicenne e divenne zar di Russia, chiudendo così la parentesi di incertezza che si era aperta con la morte di Ivan il Terribile. Quindi questo zar viene seguito da un altro zar, il figlio maggiore di Michele, Alessio Mikhailovich, che dovette affrontare complessi problemi di politica interna a causa dello scisma provocato dalle riforme religiose del patriarca Nikon, che proprio sulla base dei testi ecclesiastici rivisti, aveva voluto apportare delle correzioni a quelli che erano i testi ecclesiastici russi, suscitando quindi dissenso e rifiuto in grande parte anche dell'aristocrazia. E anche il momento della rivolta dei contadini cappeggiata da Stenka Razin, a cui fu posta fine solo nel 1671. In pratica fu allora che prese forma l'assetto sociale caratteristico nei secoli della Russia, e quindi una piramide al cui vertice dominava l'autocrate con l'appoggio dei nobili e del clero, che erano garantiti nel loro potere economico ma emarginati dal potere politico. Al di sotto si estendeva la sterminata massa dei contadini asserviti, la cui voce si sarebbe fatta sentire in sporadiche ma devastanti rivolte. Lo zar Alessio Mikhailovich si sposò due volte. Dei numerosi figli gli sopravvissero solo tre potenziali eredi. Di nuovo, un Teodoro, Ivan dal primo matrimonio e Pietro, il futuro Pietro il Grande, dal secondo matrimonio. Teodoro, che era il maggiore dei figli maschi, gli successe al trono come Teodoro III dal 1676 al 1682. Ma non regnò appunto che 6 anni, morendo senza eredi. E quindi si riaprì la lotta fra i clan rivali delle famiglie degli altri due pretendenti, che si era iniziata con il secondo matrimonio dello zar Alessio e che avrebbe condizionato a lungo la politica russa. Poiché Ivan era debole di spirito e inadatto alla successione, Pietro fu proclamato zar nel 1682 per volontà, questa volta ancora, dell'Assemblea della Terra, dello Zemsky Sobor, nonostante avesse solo 10 anni. Appoggiata dal clan Miloslavski, la sorellastra Sofia, che invece era energica, colta, intelligente e che ambiva a gestire il potere per conto dell'incapace Ivan, riuscì a provocare una rivolta dei famosi strelizi, il corpo scelto che costituiva la guarnigione della capitale, contro la famiglia rivale dei Nariskin, che erano sostenitori per via della parentela di Pietro. Quindi il giovane zar si salvò a stento dall'ondata di massacri che insanguinò i corridoi e i cortili del Cremlino, annientando sotto i suoi occhi il grosso della sua famiglia e dei suoi partigiani. Tutti questi fatti non si può non dire che non abbiano fortemente inciso e nella psicologia e nella concezione di come andasse gestito il potere. La legalità fu ripristinata grazie alla decisione presa questa volta da un altro organo, la Duma dei Boiari, con l'appoggio del patriarca e del clero, di proclamare una sovranità congiunta di Ivan e Pietro sotto la reggenza di Sofia. Però, a mano che il tempo passava, la posizione della reggente Sofia si faceva sempre più incerta e l'unica speranza di conservare il potere finiva per risiedere nella possibilità che Ivan, sposato, avesse un erede maschio prima della maggiore età di Pietro. Quindi questi, d'altra parte, fu fatto sposare dalla madre a soli 16 anni con Eudossia Lopukhina, dalla quale avrebbe avuto il primogenito Alessio nel 1690. La crisi scoppiò non a caso, il 7 agosto 1689, quando la reggente Sofia decise di attentare direttamente alla vita del fratellastro, ricorrendo ancora una volta all'aiuto degli strelizi, che si impadronirono del Cremlino proponendosi di eliminare Pietro, il quale però, avvertito, abbandonò la residenza dove viveva con la famiglia per rifugiarsi nel monastero della Trinità, da cui poté organizzare la controffensiva che portò al definitivo allontanamento della sorellastra da Mosca, alla condanna a morte dei congiurati e alla sua possibilità di diventare zar unico, ma solo nel 1696, dopo la morte di Ivan, che seguiva di 2 anni quella della madre, che dopo l'allontanamento di Sofia aveva retto il trono per conto del figlio, non ancora maturo per occuparsi del governo dello Stato. E così si inaugurava per la Russia una nuova epoca che potremmo vedere come il trapasso dalla Russia moscovita alla Russia moderna, sottoposta all'influenza occidentale e inserita nella politica europea.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.